take a bit of work. Oh, work. Now that you're here. Whoa, work. 'Cause people come and go, but I think you.
Se ne stava seduto a sorseggiare il suo caffè, dando di tanto in tanto un'occhiata al giornale. Una giovane mamma con un bambino piccolo al collo entrò trafelata, posò il borsone e chiese alla signorina della reception dove si trovasse lo spogliatoio maschile. La ragazza indicò la seconda porta sulla destra. La donna accompagnò il figlioletto maggiore all'entrata dello spogliatoio e andò a sedersi con il piccolo, esausta. Era molto carina a vedersi, ma aveva l'aria visibilmente stanca. Lo si leggeva dall'espressione del volto teso, non sorridente. Se c'era qualcosa per cui si sentiva portato, era carpire l'animo umano, leggere le persone, le donne in cui si imbatteva nel suo quotidiano di padre single. Era quello il suo forte. La giovane mamma si legò la folta chioma in una coda di cavallo e porse dei giochini al bambino, che ora scorrazzava da un capo all'altro della sala d'attesa. Il piccolino andò verso il tavolo a cui era seduto l'uomo e lui gli sorrise. Il bambino lo osservò incuriosito, per poi correre a nascondersi fra le gambe della mamma. Lo spiava da lontano e ogni volta che l'uomo gli sorrideva, lui si nascondeva, per poi ricomparire. Il gioco continuò per alcuni secondi, poi il piccolo prese nuovamente la rincorsa e tornò da lui una seconda volta e una terza, facendo la spola dal suo tavolino alla sedia della madre, finché cadde e scoppiò a piangere singhiozzando. La mamma si alzò per sollevarlo da terra quando vide l'uomo venirle incontro. «Spero che non si sia fatto male», le disse garbatamente. «No, stia tranquillo, sono più le cadute in questo periodo che altro», gli rispose la donna, abbozzando un sorriso. Fu un attimo e si misero a parlare di come suo figlio maggiore non amasse il nuoto, ma gli era stato imposto dalla pediatra, e di come lei si sentisse affaticata per il trasferimento nella nuova città, a causa del lavoro del marito. Non era facile stare dietro a loro tutto il giorno, in un ambiente ostile, come Milano sapeva essere in certi contesti. Inoltre, gli confidò di aver recentemente subito il lutto della madre, un dolore che le pesava nel petto. Nel dirlo, si era portata la mano chiusa all'altezza del cuore, e lui l'aveva trovata così attraente in quel momento. L'ascoltò attentamente, finché non giunse dallo spogliatoio un ragazzino coi capelli ancora umidi. Era bello, biondo con gli occhi azzurri, alto e snello, ma non assomigliava al padre, bruno con gli occhi scuri. Doveva aver preso i tratti materni, pensò la giovane mamma. Il ragazzino salutò educatamente la signora e disse «Andiamo, papà». Carlo si alzò e porse la mano alla donna. «È stato un piacere, Carlo». «Anche per me», rispose lei ricambiando il gesto. «Margherita». Si salutarono cordialmente, dandosi appuntamento per il venerdì successivo. Era così che funzionava. Carlo Traversi era un bell'uomo, ma non solo. Aveva il fascino di chi ha vissuto intensamente e sa comportarsi in ogni situazione. Era stato un dirigente dell'Alitalia e aveva girato il mondo. Dopo l'ultimo incarico in Nigeria, aveva chiesto il trasferimento in Italia per avvicinarsi alla madre vedova, gravemente colpita da un ictus e per questo costretta sulla sedia a rotelle. Non l'aveva fatto solo perché figlio unico. Era profondamente legato alla mamma, che lo aveva cresciuto da sola, dedicandogli anima e corpo. Suo padre era stato un noto cardiologo, ma se n'era andato prematuramente nel sonno, a soli 49 anni. Sua madre Amalia era rimasta fedele a quell'uomo, che aveva tanto amato, pur avendone subito svariati tradimenti, facendo del figlio la sua unica ragione di vita. Il lascito del marito e l'eredità dei suoi genitori, proprietari terrieri pavesi, gli avevano garantito un certo benessere ed era stata sua premura indirizzare il figlio, sin dalla più tenera età, all'amore per la conoscenza. Dal canto suo, Carlo si era rivelato essere da subito molto intelligente e brillante a scuola. Era stato l'amore di sua madre, ma anche il cocco della maestra e il preferito tra le compagne femmine. Si era presto reso conto di esercitare un certo fascino sul genere femminile e aveva immancabilmente imparato ad approfittarne. Sapeva muoversi, era disinvolto e sicuro, ma allo stesso tempo affabile e alla mano. Il sesso, scoperto a 14 anni con una ragazza di 17, era il suo elemento. Lo faceva con vigore e trasporto. Ne divenne un esperto. Sempre galante, dotato di un'innata raffinatezza, riusciva a conquistare e coinvolgere. Carlo Traversi aveva capito quali corde toccare per colpire nel segno, quasi sempre. A volte si innamorava, ma poi la sua natura libertina lo portava a posarsi di fiore in fiore, lasciando cuori infranti e lacrime amare. Gli bastava virare le vele verso altri lidi per dimenticarsene in breve tempo. Nelle sere d'estate, quando si trasferivano nella casa di villeggiatura sul Lago Maggiore, il suo corpo agile sfrecciava sul vespino che gli aveva regalato zio Umberto. Furono anni di grandi avventure, quelli del liceo e dell'università. Subito dopo la laurea era stato assunto come junior manager dall'Italia, spostandosi in vari continenti. 2 anni a Londra, nella sede di Green Park, poi Stoccolma e Amburgo, e ancora a San Paolo, Chicago, Sydney, Nuova Delhi e infine Lagos. Nei suoi spostamenti aveva conosciuto moltissime donne, di ogni tipo, per carattere ed estrazione sociale. Ma le sue preferite restavano quelle sposate, che fossero infelici o semplicemente annoiate. Lo intrigava sapere che quelle mogli cercavano in lui ciò che avevano momentaneamente esaurito o perduto per sempre coi loro mariti. Voleva entrare nel loro mondo e conoscerle, trovare la chiave dei loro segreti. Era affascinato dalle donne, creature complesse e misteriose, inesorabilmente in bilico fra sogni e realtà, inaccessibili nel loro io più profondo, cangianti come il variare delle sfumature della luce, forti come le oneste e dolci come il miele, sensuali, ammaliatrici e anime generose, fragili e determinati allo stesso tempo. Così sapevano essere le donne. Ma c'era molto di più. C'era quel sottile piacere che consisteva nel soffiare la donna a un altro uomo. Aveva a che fare con la sfida. Entrare nei loro letti significava vincere su di loro. Lui sarebbe entrato in punta di piedi nelle crepe dei loro vasi rotti, riscattandole da quel torpore carnale e conducendole verso un altro livello di intimità, fisica ed emotiva. E poi le donne impegnate davano tanto, senza chiedere nulla in cambio. Non erano nelle condizioni di farlo, lasciandolo così libero da relazioni inutili. Prima fu la volta della moglie di un collega, da cui veniva spesso invitato a cena, totalmente ignaro delle mire del giovanotto. Si erano conosciuti a un rinfresco natalizio, organizzato dalla compagnia di bandiera, e aveva subito attaccato bottone con lei, raccontandole di sentirsi molto solo a Londra. Natalie, questo nome della signora, non aveva esitato a invitarlo a cena. La prima volta fu uno scambio di sguardi. Lei si era presentata molto seducente e gli aveva lasciato una forte eccitazione addosso. La tresca andò avanti per mesi, finché non fu attratto dalla fidanzata inglese del direttore generale, che non fu una conquista facile, ma questo rendeva la caccia ancor più coinvolgente. Con il tempo aveva affinato le sue doti, gli bastava ascoltarle. Era questo, a dire il vero, ciò che volevano le donne. e lui lo sapeva fare molto bene, carpendone paure e desideri insoddisfatti. Un'abile conversazione e un'assoluta compostezza ne tradivano le reali intenzioni. Carlo Traversi sapeva stare fermo come i grandi predatori sanno fare, appostati per ore a osservare la loro preda, per poi colpire all'improvviso. Ed eccolo provare quella sensazione di potere e di pathos che costituiva la sua linfa vitale, la sua droga. Il sesso divenne la sua ossessione, il suo potere la sua condanna. Doveva venire, aveva un desiderio smodato di venire e voleva far godere. Scorgere all'improvviso i segni del piacere sul viso di una donna e sentirne i gemiti all'apice della passione rappresentava nutrimento per il suo ego. In quel preciso istante lui si sentiva immortale, si sentiva un dio. Poi però, a volte, veniva sopraffatto da un senso di vuoto. Si rendeva conto di questa sua inesorabile smania di consumare, ma non poteva farci nulla. Aveva bisogno di farlo. Era un gioco di potere perverso. Forse un bisogno di conferme, un vuoto insaziabile da colmare. Ebbe tante avventure, ma venne il giorno in cui non gli bastò più andare con le donne. Una sera, in un night di San Paolo, complice un bicchiere di troppo, ebbe il suo primo rapporto con un transessuale. Poi fu la volta dello scambismo, del voyeurismo, dei club privé. Non conosceva limiti di sorta, la sua sete di cose proibite. Ad Amburgo, a cena da un collega italiano e sua moglie, iniziarono a provocarsi e la serata finì in un ménage à trois. Il brivido dell'eccitazione lo esaltava, ma subito dopo provava un senso di disagio. Tornava a casa e si metteva sotto la doccia per levarsi di dosso quel sudiciume. Quelle porcherie, come avrebbe detto sua zia Olga, che portava la croce al collo e recitava il rosario tutte le sere. Nel profondo, Carlo Traversi era un uomo buono, intelligente, un uomo che era rimasto fedele a se stesso. Non si era mai legato a nessuna, ma si era innamorato di una che gli aveva spezzato il cuore. Succede sempre così nella vita. Era la bellissima figlia di un diplomatico italiano in India. Si chiamava Arianna e abitava in un palazzo principesco. Era una ragazza affascinante e colta che lo aveva sedotto con il potere degli irriverenti. Forse Arianna lo aveva saputo leggere per ciò che era veramente. Aveva compreso la sua natura meglio di chiunque altra. Lo accusò di voler piacere a tutti i costi e di essere sfacciatamente infantile ed egocentrico. Lo lasciò una sera d'estate e lui, per la prima volta, pianse per una donna e provò dolore al pensiero che potesse essere di un altro. Infine, il trasferimento a Lagos, l'ultimo della sua carriera. C'era andato quasi di malavoglia in Nigeria, ma si era innamorato dell'Africa nera, rimanendone catturato. Poi una notte, la telefonata inaspettata di zio Umberto per avvertirlo dell'ictus che aveva colpito sua madre. E da allora il bisogno impellente di trasferirsi in Italia il prima possibile. Nel giro di pochi mesi riuscì a ottenere un posto nella sede di Milano e così, dopo tanti anni in giro per il mondo, tornava a casa. L'appartamento di famiglia di Corso 22 Marzo fu messo in vendita per acquistare un moderno attico in via De Amicis. A Milano la vita era molto più frenetica di quando l'aveva lasciata 20 anni prima. Carlo aveva conservato i contatti con gli amici di gioventù, ma erano tutti accasati con prole, per cui anche qui ricominciò di nuovo. Iniziò a frequentare la casa di un dirigente prossimo alla pensione, sposato con una giovane donna dell'est. Al terzo incontro gli aveva già infilato una mano nelle mutandine. E continuarono per mesi e mesi a casa di lui, dove Catarina dirottava al posto della palestra, oppure sui sedili posteriori della sua Range Rover, finché un bel giorno lei non rimase incinta e l'idillio svanì. Dapprima ne fu letteralmente sconvolto, poi iniziò ad accusare la donna di volerlo raggirare, non sopportava l'idea che potesse metterlo nei pasticci. Non avrebbe mai voluto trovarsi in quella situazione e cominciò a dileguarsi. Lui, che era sempre passato da un letto all'altro senza mai davvero scegliere, adesso si trovava a fare i conti con la vita che aveva scelto al posto suo. Passarono 2 mesi, il tempo limite per ricorrere a un'interruzione di gravidanza, ma Caterina non rispondeva più al telefono e minacciava di raccontare tutto ad Anselmo. Non gli restò che confidarsi con l'unico vero amico di sempre, zio Umberto, che gli consigliò di prendersi le sue responsabilità e di trovarsi un buon avvocato. Carlo aveva 50 anni, più o meno la stessa età in cui suo padre se n'era andato nel sonno. Alla fine Caterina decise di tenere il bambino e fu costretta a confessare il tradimento al marito. Anselmo non lasciò la moglie, ma iniziò una dura battaglia legale per il riconoscimento del piccolo, a cui adesso Carlo voleva dare il nome. La sentenza durò anni e fu causa di profonda sofferenza ed angoscia, ma quando Nicolas venne al mondo, tutto cambiò. O almeno lui si scoprì essere un buon padre. Gli piaceva tenere suo figlio in braccio e fargli il solletico, portarlo al parco accompagnato dalla tata assoldata da Anselmo e Caterina, che non lo lasciava un attimo, ma che gli fu confidente. Gli rivelò l'intenzione dei due di trasferirsi a Kiev col piccolo, così che lui non lo avrebbe più rivisto tanto spesso. Ci fu un altro momento di scontri, ma alla fine il giudice sentenziò che Nicolas sarebbe rimasto a Milano in regime di affidamento condiviso sino alla maggiore età. E così Carlo avrebbe potuto crescerlo con le stesse cure e attenzioni che mamma Amalia aveva riservato a lui. Era un buon padre, di questo poteva esserne fiero. 10 anni dopo si trovava nel bar della piscina di Corso Magenta a sorseggiare un caffè, cercando di carpire lo sguardo triste di Margherita. Quella aveva tutta l'aria di essere una buona caccia.